Bene amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto. Con noi Loris Ramponi, che ci guiderà in questo itinerario misterioso all'inizio, per poi, come sempre, svelare i luoghi che toccheremo. E comunque vi invitiamo a cercare di indovinare, no, dove il nostro Loris Ramponi ci porterà. Terzo itinerario quindi di Brescia Museo a cielo aperto. Vado con il titolo?
Certamente, è tutto tuo.
Maria, Domenica, Antonia e Teresa. È un titolo lunghissimo questa volta, ci sono ben tre nomi, tutti da scoprire, come sempre, alla fine dell'itinerario. Chissà chi sono?
E con la solita pazienza che necessariamente deve accompagnare i nostri ascoltatori, si potrà poi avere risposta ad ogni quesito, titolo compreso. Allora partiamo. Punto di partenza è un muretto, dal quale, se ci sporgiamo, possiamo vedere un piccolo prato sotto il livello stradale, delimitato sul lato nord da un porticato. Non è accessibile al pubblico. Al suo interno possiamo vedere alcune pietre, probabilmente di epoca romana. Costeggiamo il muretto procedendo verso nord ed entriamo nel primo varco a sinistra. Dopo pochi passi, sulla nostra sinistra appare un portico dalle volte molto alte. Sui muri ci sono dei resti di affreschi. Usciamo dalla parte opposta a quella dalla quale siamo entrati.
Prati inaccessibili, portici, cortili, ma dove ci stai portando?
Abbi pazienza, perché conosci il luogo che stiamo percorrendo, lo conosci, ma descritto in modo parziale come sto facendo non è subito riconoscibile. Ed è questo il mio scopo, altrimenti l'itinerario rimane misterioso per poco. Uscendo, giriamo subito a destra e costeggiamo una delle facciate più belle di ex chiese presenti nella nostra città, che ha cambiato la sua destinazione d'uso. La facciata è sovrastata da due teste di leoni in pietra con le fauci spalancate. Il rosone, bellissimo, sulla facciata si trova in mezzo a tre finestre disposte a triangolo. Procedendo nella stessa direzione, sbuchiamo in una strada, dove a destra c'è una piccola fontana asciutta, inserita in un'edicola, che in questo caso però non è un luogo dove si vendono i giornali, è stata costruita utilizzando parti di un sarcofago. Nell'affresco che la sovrasta appare un leone con gli artigli in vista. La fontana a sinistra è abbracciata da un albero, conosciuto come Albero della Morte. Superiamo quest'albero seguendo un vialetto dove si vedono anche alcune palme.
Fontane, sarcofagi, affreschi, alberi della morte ed anche le palme. Buio più totale, non ho proprio idea di dove siamo finiti.
Abbi pazienza, ci stiamo avvicinando al luogo più caratteristico dell'itinerario di oggi. Al termine del vialetto ci troviamo davanti una lapide con un lungo elenco di vittime civili che risalgono all'Ottocento. Proseguiamo sulla destra e sulla via possiamo leggere altri nomi di altre vittime che ci riportano alla nostra storia recente.
Ma non posso non avere mai notato un itinerario del genere. Se ci sono tutte queste scritte, non è certo un luogo sconosciuto, anche se non ho capito se le scritte sono sui muri o da altre parti.
In realtà non tutte sono sui muri. Resisti ancora un po', senza altri dettagli, perché dopo qualche passo sulla sinistra ci appare una scalinata che ci conduce verso un luogo sacro. A metà della scalinata abbiamo raggiunto un piccolo chiostro a tre volti chiusi da cancelli. Sulla nostra destra c'è l'ingresso ad edicola con le colonne in marmo. Due gradini portano all'interno, ma non sempre aperto. Proseguendo lungo le scale, vediamo dall'alto, nella sua interezza, la chiesa che si trova accanto al chiostro che abbiamo appena costeggiato. Si nota che la chiesa è di sole due navate. Dalla stessa posizione si può osservare anche il campanile, che ha tre campane, chiamate con dei nomi particolari.
Di che nomi si tratta? Un sospetto ce l'ho.
Appena terminiamo il nostro itinerario ti svelerò la storia, ma hai già capito. Facciamo gli ultimi gradini e giriamoci verso la casa che abbiamo lasciato alla nostra sinistra. Notiamo una bella terrazza che ospita un giardino. Sullo sfondo, verso sud, vediamo una cupola e una torre di pietra. Avete capito dove siamo arrivati e cosa stiamo vedendo?
Quello che è certo è che questa terrazza deve essere un ottimo punto panoramico, probabilmente su alcuni dei più caratteristici scorci della città. Ma non ti chiedo dove siamo arrivati. Di solito preferisci svelare i dettagli partendo dall'inizio dell'itinerario, vero?
Esatto, quindi torniamo al punto di partenza. Il piccolo prato delimitato da un porticato è quello che si può vedere in Piazza Martiri Belfiore, poco prima di raggiungere l'ingresso est al cortile del Broletto.
Ho capito, lo trovo prima di raggiungere la scalinata della salita della memoria. Sei poi entrato nel cortile di Palazzo Broletto. Adesso mi è chiaro perché non volevi dare altri dettagli, altrimenti diventava facile indovinare l'itinerario.
Esatto, è proprio così. Il portico dalla volta molto alta, dove ci sono anche alcuni resti di affreschi, è interno al cortile del Broletto. Uno dei portici termina con l'ingresso alla Mediateca della Querignana.
Ci sono andata diverse volte, è una ricca raccolta di CD, musicali e video.
È uno di quei luoghi che bisognerebbe frequentare più spesso, non sempre c'è bisogno di fare acquisti, poiché anche in mediateca come biblioteca i prestiti sono gratuiti. Ora usciamo dall'ingresso ovest del cortile e giriamo a destra. L'ex chiesa che incontriamo subito dopo è la chiesa di Sant'Agostino, di cui oggi è rimasta solo la bellissima facciata, e l'interno è diventato un salone per conferenze che ha lo stesso nome della chiesa.
Devo tornare da quelle parti. Voglio vedere bene il rosone di cui ci hai parlato e la facciata con le due teste di leone con le fauci spalancate. Così noterò il particolare delle tre finestre disposte a triangolo.
Se proseguiamo, arriviamo in piazzetta Tito Speri.
Ecco di quale vittime stavi parlando, quelle delle 10 giornate di Brescia.
Esatto, ma prima della lapide c'è la fontana, quasi sempre senza acqua che sgorga. È la fontana di San Tiziano, che è stata fatta utilizzando pezzi di un sarcofago e sulla quale appare un affresco che raffigura un leone con gli artigli ben in vista.
Va bene, allora devo ricordarmi di cercare tutti questi felini, prima quelli con le fauci spalancate ed ora questi con gli artigli in vista. E le palme?
Beh, le palme sono nel giardino della piazzetta di Tosperi e anche l'albero della morte, cioè il tasso, così soprannominato perché è una pianta velenosa. Si trova nel giardino sul lato sinistro della fontana. Quando si esce dal viottolo del giardinetto ci si trova davanti sulla facciata di una casa la lapide che riporta alcuni nomi delle vittime delle 10 giornate, la loro età, le loro professioni, persone che abitavano nella zona della piazzetta. Se prosegui lungo Contrada Sant'Urbano per salire in castello, scoprirai che sotto i tuoi piedi ci sono i dischi in metallo del percorso della memoria voluto dalla Casa della Memoria. Vi sono incisi i nomi delle vittime del terrorismo, tutti i nomi, non solo italiani. Troverai anche il nome dello studente giapponese che fu tra le vittime del treno Italicus nell'agosto del 1974.
E la scalinata di cui ci hai parlato dove si trova?
Quella è la seconda scalinata dopo piazzetta Tito Speri. Il piccolo chiostro con tre volti chiusi da cancello è quello che fa parte della chiesa di Santa Maria della Consolazione, che negli anni 20 del Novecento Angelo Canossi, poeta pittore, trasforma in Tempio della Memoria.
Non è certo un luogo molto in vista. Se non si sale in castello proprio da quella scalinata è un po' difficile conoscerlo. È probabilmente uno tra gli angoli meno noti della città. E la storia delle tre campane?
Dopo che la chiesa fu trasformata in Tempio della Memoria, le tre campane hanno ricevuto il nome di tre donne, Maria, Domenica, Antonia, Teresa, che hanno perso i figli nella Grande Guerra.
Avevo capito, quando ci hai parlato di diversi nomi, avevo intuito che erano quelli riferiti al titolo.
Sì. E a quel punto era facile associare appunto i nomi con il titolo. Proseguendo lungo le scale, se andiamo avanti, si può vedere meglio la chiesa e le sue due navate, quella centrale e quella di sinistra. In città c'è un'altra ex chiesa che ha solo due navate, ma ti svelerò il suo nome in un'altra occasione. Dallo stesso punto d'osservazione notiamo anche la casa con il giardino sul tetto. E sullo sfondo che cosa si vede?
Certo, la cupola del Duomo e la torre del Pegol. Adesso è tutto più chiaro. Benissimo, ci hai fatto scoprire un altro percorso curioso, Loris. Tra l'altro, tra i luoghi principali della città, ma descritti in questo modo, non so quanti li avranno riconosciuti subito. Allora, stai pensando al prossimo itinerario?
Le idee non mancano e speriamo anche la curiosità dei nostri ascoltatori. Allora, il consiglio che diamo sempre è quello di registrare la trasmissione, ma se la perdete, se non vi ricordate di registrarla, la potete ritrovare sul sito www.tesorivicini.it e magari, se avete da segnalare qualche cosa, anche correzioni, aggiunte, curiosità, altro, fatelo, potete scrivere a tesorivicini@gmail.com.
Grazie Loris, allora appuntamento a domenica prossima!